17 febbraio 2012. Questo sì, questo no, le scelte dello zigote. Una ricerca chiarisce i meccanismi attraverso cui la cellula fecondata sceglie quale esprimere dei cosiddetti geni imprintati, per i quali, pur essendo disponibile una copia ereditata da ciascun genitore, è necessario che una delle due rimanga spenta per evitare anomalie nello sviluppo. Nello sviluppo di esseri umani e di altri mammiferi, non tutti i geni sono trattati in modo uguale. L'espressione di alcuni geni sottoposti a imprinting, o geni imprintati, è infatti determinata da una sola copia del contributo genetico dei genitori. Nell'essere umano si conoscono almeno 80 geni di questo tipo. Se una copia di essi non funziona correttamente o se vengono espresse entrambe, può manifestarsi una varietà di condizioni patologiche ereditarie, come la sindrome di Prader-Willi e quella di Angelman, o malattie come il cancro. I meccanismi che regolano la determinazione di quale copia dei geni parentali vada utilizzata e quali ignorata sono tuttora poco chiari, ma una ricerca condotta da biologi del Ludwig Institute for Cancer Research alla Jolla, dell'Università della California a San Diego e del Toronto Western Research Institute, e pubblicata sulla rivista cellulare, inizia a far luce sul problema. In particolare, i ricercatori hanno descritto in dettaglio il modo in cui la metilazione differenziale del DNA nei due genomi parentali determina l'espressione selettiva di geni imprintati nel topo. La metilazione differenziale del DNA implica l'aggiunta di gruppi metile alla citosina, una delle quattro basi del DNA, aggiunta che altera l'espressione dei geni interessati, stimolandoli o silenziandoli in modo che contribuiscano in maniera adeguata alla crescita e allo sviluppo embrionale. Questo processo, detto di regolazione epigenetica, è quindi in grado di influenzare l'eredità al di là dei geni stessi. Il DNA è solo metà della storia, osserva Bingham, che ha coordinato lo studio e dirige anche il San Diego Epigenome Center, uno dei quattro centri dei National Institutes of Health dedicati alla ricerca epigenetica. Usando una sofisticata tecnologia di sequenziamento sviluppata da Joseph Eckerhalsal Institute for Biological Studies, REM e colleghi hanno trovato nel genoma del topo specifiche impronte di metilazione di origine parentale in 1952 sequenze di nucleotidiche del DNA. Le sequenze imprintate formavano 55 gruppi distinti che comprendevano quasi tutte le regioni a metilazione differenziale note presenti nella linea germinale e altre 23 regioni in precedenza sconosciute. Questo suggerisce che si tratti di uno strumento molto preciso, afferma Xiwei, primo autore dell'articolo. I ricercatori hanno anche scoperto la presenza nel cervello di un tipo di metilazione molto particolare, finora osservato solamente nelle cellule embrionali. Al momento non sappiamo quale sia il significato di questa modifica a livello cerebrale, ma il fatto che sia molto specifica suggerisce che sia correlata a una qualche importante funzione biologica, osserva Kat Hill, coautrice dello studio. 8 febbraio 2012. Una luce sull'origine della fotosintesi. I plastidi, gli organelli deputati alla fotosintesi nelle cellule vegetali, ebbero origine da un unico evento di endosimbiosi avvenuto 1,6 miliardi di anni fa, quando un cianobatterio colonizzò un protista. A confermarlo è l'analisi genetica della specie Cyanophora paradoxa, una sorta di fossile vivente che conserva le vestigia dell'antico colonizzatore. Il primo vegetale a svolgere la fotosintesi è stata un'alga microscopica che ha inglobato un cianobatterio convertendolo in un organello interno per lo sfruttamento dell'energia solare. È quanto sostengono sulle pagine della rivista Science e Biology Molecolari Rutgers University, guidati da Dana Price, sulla base dell'analisi genetica della specie Cyanophora paradoxa. Come è noto, le cellule eucariotiche fotosintetiche contengono organelli, chiamati plastidi o cloroplasti, in cui avviene la conversione dell'energia della radiazione luminosa in energia chimica. Tali organelli contengono frammenti di DNA. Ciò ha portato a ipotizzare che essi fossero in origine cianobatteri indipendenti inglobati a un certo punto dell'evoluzione all'interno di altre cellule secondo un processo denominato endosimbiosi, seguito da una serie di complesse trasformazioni biomolecolari. Tra queste vi fu probabilmente un trasferimento di geni dal genoma del colonizzatore al genoma nucleare dell'ospite, accompagnato dall'evoluzione di meccanismi che permettono tuttora alle proteine codificate dai geni trasferiti di ritornare nel colonizzatore in modo da permettere la fotosintesi. Il risultato è un organismo chimerico in cui il colonizzatore si è gradualmente trasformato in un plastide. Nel caso in cui il colonizzatore sia stato un cianobatterio si parla di endosimbiosi primaria, un evento che si ritiene essersi verificato più di 1 miliardo di anni fa. Le glaucofite, microorganismi simili ad alghe di classificazione ancora incerta, insieme alle alghe rosse e alle piante che abitano la terraferma, possiedono plastidi primari, diretti discendenti di un cianobatterio primordiale. Tutte le altre alghe eucariotiche hanno invece plastidi secondari o di ordine più alto derivati da alghe rosse o alghe verdi. Ma quante volte nel corso dell'evoluzione hanno colonizzato un ospite eucariotico? Secondo la teoria delle plantae penetrò solo una volta in un protista e la risultante chimera è l'unico antenato del supergruppo eucariotico delle plantae o arceae plastida, che comprende glaucofite, alghe rosse, alghe verdi e le piante della terraferma. Le ipotesi alternative non plantae prevedono invece che il cianobatterio da cui si sono sviluppati i plastidi di tutti questi organismi abbia colonizzato differenti protisti più di una volta. Per verificare la correttezza dell'ipotesi delle plantae, Price e colleghi hanno confrontato tra loro i genomi contenuti nel più completo database sugli eucarioti fotosintetici disponibile attualmente, studiando in particolare genoma di C. paradoxa, una delle 13 specie di glaucofite note, che sembrano conservare una versione degli originali cianobatteri meno modificata rispetto a quella presente in altre specie vegetali. Proprio questa caratteristica li rende veri e propri fossili viventi in grado di fornire informazioni utili alla ricostruzione della storia delle piante sul nostro pianeta. Lo studio dei circa 70 milioni di coppie di basi del genoma di C. paradoxa sembra indicare che questa cattura deve essere avvenuta solo una volta, confermando l'ipotesi delle plantae. Inoltre, sono state raccolte indicazioni del fatto che tale processo di endosimbiosi richiese non solo la cooperazione dell'ospite e del colonizzatore, ma anche di un parassita batterico. Cellule simili a Chlamydia fornirono i geni necessari a trasportare i nutrienti dai nascenti plastidi alla cellula ospite. 16 febbraio 2012. Ritratto di un buco nero di massa intermedia. Scoperto nel 2009 grazie al telescopio a raggi X-Newton dell'Agenzia Spaziale Europea, il buco nero X1 ha una massa equivalente a circa 20.000 masse solari e si trova sul bordo esterno della galassia ESO 243-49, a 290 milioni di anni luce dalla Terra. È circondato da un ammasso di stelle blu e si trovava al centro di una galassia nana che si è disintegrata. Un ammasso di giovani stelle blu che circondano il primo buco nero di massa intermedia scoperto è stato osservato grazie al Hubble Space Telescope della NASA. La presenza dell'ammasso di stelle porta a ipotizzare che il buco nero in passato si sia trovato nel nucleo di una galassia nana ora disintegrata. Questo inusuale buco nero è stato scoperto da Sean Farrell, astronomo del Sydney Institute for Astronomy in Australia, nel 2009 utilizzando il telescopio a raggi X-Newton dell'Agenzia Spaziale Europea, denominato X1 Hyperluminous X-ray Source 1. Il buco nero ha una massa equivalente a circa 20.000 masse solari e si trova sul bordo esterno della galassia ESO 24349, a 290 milioni di anni luce dalla Terra. La scoperta del buco nero e dell'ammasso ha importanti implicazioni per la comprensione dell'evoluzione dei buchi neri supermassicci e delle galassie. Per la prima volta abbiamo prove riguardanti l'ambiente e quindi l'origine di questo buco nero di massa intermedia, ha spiegato Matthew Servillat, che lavorava al Harvard Smithsonian Center for Astrophysics quando questa ricerca è stata condotta. Secondo le attuali conoscenze, le stelle massicce collassano per formare buchi neri di massa stellare dotati di una massa di circa 10 volte quella del nostro Sole. Ma non è chiaro in che modo i buchi neri supermassicci, come quello da 4 milioni di masse solari al centro della Via Lattea, si formino nei nuclei delle galassie. Un'ipotesi è che possano originare dalla fusione di buchi neri più piccoli, di massa pari a qualche centinaio di migliaia di masse solari. Farrell e il suo gruppo hanno poi osservato X1 in contemporanea con l'osservatorio Swift della NASA e con Hubble nel vicino infrarosso, nello spettro ottico e nell'ultravioletto. L'intensità del colore della luce mostra un ammasso di stelle giovani del diametro di 250 anni luce che circondano il buco nero. Hubble non può risolvere l'immagine di singole stelle poiché l'ammasso candidato è troppo lontano, ma la sua luminosità e il suo colore sono coerenti con quelli di altri cluster di stelle giovani osservate in altre galassie. In seguito, il gruppo ha rilevato la luce blu proveniente da gas incandescente nel disco di accrescimento intorno al buco nero. Tuttavia, è stata osservata anche la luce rossa prodotta da gas molto più freddo, che con tutta probabilità proviene dalle stelle. I modelli computerizzati suggeriscono la presenza di un ammasso di stelle giovane e massiccio, che orbita intorno al buco nero. Ciò che possiamo dire con i dati ricavati da Hubble è che occorrono l'emissione di radiazione e sia da un disco di accrescimento sia da una popolazione stellare per spiegare i colori che osserviamo, ha aggiunto Farrell. Questi ammassi sono comunemente osservati nelle galassie vicine, ma non al di fuori del disco appiattito di stelle, come riscontrato nel caso di X1. La migliore spiegazione per questa circostanza è che X1 fosse il buco nero centrale in una galassia nana, poi catturata da una galassia più grande. La maggior parte delle stelle della nana sono poi state strappate via dalla collisione tra le due galassie. Allo stesso tempo, nuove stelle giovani si sono formate in seguito all'incontro. L'interazione che ha compresso il gas intorno al buco nero ha poi innescato la formazione stellare. 13 febbraio 2012. In afasi, gelide nubi e una misteriosa foschia avvolgono il cielo di Planck. Mano a mano che la missione dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA, Planck procede nella sua esplorazione verso gli albori dell'universo, analizzando i dati in arrivo, gli scienziati continuano a imbattersi in aspetti sconosciuti della nostra galassia. Due le principali caratteristiche inedite emerse di recente, protagoniste di un convegno internazionale che si tiene questa settimana a Bologna. Enormi nubi di gas freddo mai segnalate prima, individuate da Planck grazie all'emissione del monossido di carbonio e una sorta di foschia a microonde o AZ, come l'hanno battezzata gli astrofisici, la cui origine è tuttora senza spiegazione. La prima mappa a tutto cielo del monossido di carbonio, prevalentemente composte da molecole di idrogeno, le nubi fredde costituiscono i bacini di gas dai quali si formano le stelle. Le molecole di idrogeno, però, non emettono facilmente radiazione elettromagnetica, e questo le rende assai difficili da rilevare. Ma anche il monossido di carbonio, che nelle nostre città è uno fra gli inquinanti atmosferici più diffusi, è un costituente delle nuvole fredde che popolano la Via Lattea e altre galassie. Seppur molto più rare di quelle di idrogeno, le molecole emettono radiazione elettromagnetica proprio nelle frequenze alle quali è sensibile Planck. Ed è proprio rilevandone le impronte che gli scienziati di Planck sono riusciti non solo a individuare nuove nubi molecolari dove non ci si attendeva di incontrarne, ma addirittura a tracciare la prima mappa a tutto cielo delle emissioni di monossido di carbonio. Mappa che si rivelerà uno strumento preziosissimo, per esempio, per i radiotelescopi terrestri, anch'essi sensibili alle emissioni del CO, ma costretti a esplorare solo porzioni limitate di cielo a causa dell'enorme quantità di tempo che richiederebbe una survey completa. Nebbia fitta nel centro galattico. Se la mappa a tutto cielo del monossido di carbonio è una prima assoluta, la grande sorpresa che le ultime analisi dei dati di Planck stanno regalando agli scienziati è una misteriosa foschia di microonde che sfida ogni spiegazione. Battezzata AZ o foschia, è stata rilevata da Planck nella regione che circonda il centro galattico e si presenta come un tipo di emissione ben noto agli astrofisici. L'emissione di sincrotrone generata allorché gli elettroni, accelerati dalle esplosioni di supernovae, si trovano ad attraversare i campi magnetici. L'emissione di sincrotrone associata a questa nuova, enigmatica foschia galattica presenta però caratteristiche che la rendono diversa da quella che si osserva altrove nella Via Lattea. In particolare, lo AZ ha uno spettro più duro, vale a dire che spostandosi verso energie maggiori, dunque verso frequenze più alte, l'intensità della sua emissione non diminuisce in modo repentino come invece avviene per l'emissione di sincrotrone standard. Un comportamento insolito per il quale gli scienziati stanno valutando le ipotesi più disparate, dalla maggiore frequenza di esplosione di supernova al vento galattico, fino all'annichilazione di particelle di materia oscura. A oggi nessuna di queste ha però ricevuto una conferma, e il mistero perdura. Gli ultimi veli prima della mappa cosmologica. Obiettivo primario di Planck è quello di osservare il fondo cosmico a microonde risalente ad appena 380.000 anni dopo il Big Bang e decodificare le informazioni in esso contenute sulle componenti fondamentali dell'universo e l'origine della struttura cosmica. Per vedere nei dettagli il fondo cosmico, però, occorre anzitutto rimuovere le contaminazioni introdotte dalla moltitudine di sorgenti di foregrounds, così chiamato perché si trovano davanti al fondo sovrapposte. Fra di esse, il del monossido di carbonio e la foschia galattica presentate in questi giorni a Bologna. Un lungo e delicato, quello della rimozione, in grado però di fornirci un insieme di dati di prima qualità, tali da offrirci uno sguardo inedito sui temi caldi dell'astronomia galattica ed extragalattica, spiega Jan Tauber dell'ESA, Project Scientist di Planck. I dati che il satellite Planck ha raccolto nei quasi 3 anni di vita operativa stanno dando informazioni estremamente importanti, che aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio le problematiche che riguardano la nascita dell'universo, dice Barbara Negri, responsabile ASI per l'esplorazione e osservazione dell'universo. il lavoro di analisi di più di 450 scienziati di Planck continua senza sosta per arrivare puntuali al rilascio all'inizio del 2013 dei primi risultati cosmologici, quelli da cui ci attendiamo grandi sorprese, afferma Reno Mandolesi, responsabile dello strumento a bassa frequenza ELFI del satellite. Nel frattempo Planck, continua Mandolesi, rimasto orfano dello strumento ad alta frequenza ELFI per l'esaurimento dell'elio liquido necessario a raffreddare a 0,1 gradi Kelvin la più bassa temperatura mai raggiunta nello spazio, i suoi bolometri, continua ad accumulare dati nella sua esplorazione del cielo con il solo strumento ELFI, ancora perfettamente funzionante ed efficiente. Sono molto orgoglioso di guidare un team internazionale con grande partecipazione italiana di valore straordinario. Con Planck, la più complessa missione mai realizzata da ESA, l'Italia con ASI, INAF e le università coinvolte dimostra ancora una volta di essere una delle nazioni spaziali di eccellenza a livello internazionale.